Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo San Luca.
Gloria a te, oh Signore.
Popolo era in attesa e tutti si domandavano in cuor loro riguardo a Giovanni se ne fosse lui Cristo. Giovanni rispose a tutti dicendo: io vi battezzo con acqua, ma viene uno che è più forte di me, al quale io non sono degno di sciogliere neppure il laccio dei sandali. Costui vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco. Quando tutto il popolo fu battezzato e mentre Gesù ricevuto anche lui il battesimo e stava in preghiera, il cielo si aprì e scese su di lui lo Spirito Santo in apparenza corporea come di colomba e vi fu una voce dal cielo: tu sei il mio figlio prediletto, in te mi sono compiaciuto. Parola del Signore.
Lode a te, oh Cristo.
Alleluia, 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 alleluia.
Festa del battesimo del Signore. Ma intanto dobbiamo vedere la differenza dei battesimi, perché c'è una differenza di battesimi. C'è la differenza del battesimo amministrato da Giovanni Battista, la differenza del battesimo ricevuto da Gesù e la differenza del battesimo ricevuto da noi. Allora, intanto cosa vuol dire battesimo? Battesimo vuol dire tuffo o immersione. Ovviamente la parola, il significato del battesimo, tuffo o immersione, non è fine a se stesso, nel senso che siccome è legato all'acqua, non è che si tratta del tuffo nell'acqua o dell'immersione nell'acqua, cioè come gesto sì, ma il significato è tuffo e immersione nella grazia. E poi il significato del battesimo, intendo il battesimo che abbiamo ricevuto tutti noi, che ci ha dato l'adozione a figli di Dio, ha il significato proprio nell'immersione di morire all'uomo vecchio per rinascere all'uomo nuovo in Cristo. Invece il battesimo che Giovanni Battista amministrava non è lo stesso battesimo che ha amministrato, che hanno amministrato poi gli apostoli e che, come risulta dai Vangeli, ha amministrato anche Gesù personalmente. Anche Gesù ha amministrato il Vangelo, oltre ad avergli dato il potere ai suoi apostoli di amministrare i sacramenti, tra i quali il battesimo, Gesù stesso ha amministrato il battesimo. Allora, qual è invece il significato del battesimo di Giovanni Battista? era solo ed esclusivamente un gesto che richiamava gli uomini a un ravvedimento, ma non cancellava i peccati. Il battesimo ha potuto iniziare a essere il sacramento che cancella i peccati dal momento in cui Gesù è morto sulla croce, perché è il sangue di Gesù che ci ha rimesso i peccati. Allora il battesimo ha efficacia e potenza proprio per il sacrificio di Cristo Gesù. Allora, il battesimo di Gesù. Ecco, allora Gesù sappiamo che era, come si dice la scrittura, simile in tutto a noi fuorché nel peccato. Quindi Gesù era vero uomo e vero Dio. Se non crediamo che Gesù è vero uomo e vero Dio, è un'eresia, perché il mistero dell'incarnazione è fondamentale per la nostra fede. Quindi Gesù Cristo è vero Dio e vero uomo, cioè non erano solo le sembianze umane, no? Era un uomo a tutti gli effetti. Però la differenza qual era di Gesù rispetto agli altri uomini? Che era, non aveva peccato, era senza peccato completamente. Quindi perché Gesù va a ricevere il battesimo nel Giordano? Questo è un mistero che spesso qualcuno che ha letto le scritture, quei pochi cattolici, quei pochi cristiani che leggono il Vangelo, quando trovano qualche cosa che li incuriosisce, che non comprendono, vengono a chiedere: ma perché Gesù ha fatto il battesimo? Perché intanto capiscono che Gesù non ha peccato, quindi non ha bisogno del battesimo, e si chiedono il significato di quello che è accaduto. Giovanni Battista, infatti, nel momento in cui Gesù si appresta per ricevere il battesimo, gli dice: ma io che devo battezzare te? Sei tu che devi battezzare me. Gesù gli dice: no, anche questo si deve compiere. Adesso vediamo una cosa molto profonda e molto importante. Il battesimo che noi riceviamo è efficace per la redenzione, ma è efficace per il fatto che Gesù l'ha ricevuto nella sua umanità. Proprio per quello il battesimo è diventato il sacramento della rigenerazione spirituale, della rinascita spirituale, perché Gesù, avendo assunto la nostra natura umana, l'ha assunta proprio per cambiare la condizione in cui noi eravamo prima. Quindi nel momento in cui Dio si fa uomo, nel momento in cui Dio, il Verbo, si incarna, che cosa avviene? Che la nostra natura umana esce dalla condizione in cui si trovava per entrare nella grazia. Allora, il battesimo che noi riceviamo ha valore per il fatto che il Cristo l'ha ricevuto, perché nella sua umanità viene santificata la nostra umanità. Anche le sofferenze hanno valore perché? Per le sofferenze di Cristo, per la passione di Cristo. La nostra preghiera perché ha valore? Perché Cristo, vero uomo e vero Dio, ci ha insegnato a pregare e ha pregato. Quindi la nostra preghiera ha valore. Perché la nostra intercessione ha valore? Perché il primo intercessore, l'unico intercessore, è Cristo Gesù. Tra noi e il Padre, l'unico intercessore è Lui. Tutte le altre intercessioni sono strettamente legate all'unica intercessione di Cristo, l'intercessione stessa della Vergine Maria. Ha valore e potenza per il legame profondo che c'è tra lei e suo figlio. L'intercessione si riaggancia, l'intercessione della Vergine Maria, dei Santi, l'intercessione della Chiesa, ha grande valore perché si riaggancia all'intercessione di Cristo, l'unico e grande intercessore, l'unico e grande mediatore. Allora tutto assume valore, perché chi è innestato in Cristo beneficia di Cristo. I Santi perché sono santi? L'unico santo chi è? Lui. Gli altri sono santi in Cristo. Ecco. Non nessuno è santo per se stesso, Anche perché le persecuzioni hanno un valore, perché il primo a essere stato perseguitato è Cristo. Allora un vero discepolo di Gesù Cristo, un vero apostolo di Gesù Cristo deve assomigliargli in Lui, nel vero discepolo, nel vero apostolo di Cristo, si deve vedere l'opera di Dio come si è vista in Gesù. Un vero apostolo di Gesù Cristo, un vero discepolo di Gesù Cristo non può svolgere un ministero passando inosservato, senza persecuzioni, che tutti dicano bene di lui, non sarebbe un vero discepolo di Gesù Cristo, non sarebbe un vero apostolo di Gesù Cristo. L'apostolo di Gesù Cristo, il discepolo di Gesù Cristo deve essere perseguitato, messo in croce, calunniato, diffamato, odiato da tutti. C'è la strada Perché questo? Dice, mamma mia, allora non conviene seguire il Signore. Ma il problema è questo, che noi siamo nel mondo ma non siamo del mondo. Se siamo suoi, il mondo non ci può riconoscere. Se ci riconosce il mondo vuol dire che non siamo del Signore. Allora, quando noi siamo con Lui, siamo nel mondo per portare la luce. Certo che le tenebre del mondo non accolgono con grande gioia chi porta la luce di Cristo. Anche perché poi, quando arriva la luce di Cristo, tutti gli altarini vengono fuori. Perché davanti al Signore non regge la menzogna. Lui è la verità. Lui è la verità. Non che Lui porta la verità. Lui è la verità. Lui è la luce. Quindi verità e luce, ovviamente, se io sono sale, se io sono luce, il mondo non può accettarmi, non può accogliermi, perché se il mondo è sotto il potere del maligno, come ci rivela la scrittura, non può accogliere con grande entusiasmo la luce e il buon sapore di Cristo. Ecco, allora, la venuta, appunto, allora, il battesimo di Gesù dà inizio alla missione di Gesù. Ci sono due inizi nella vita pubblica di Gesù. Allora, vabbè, io parlo degli inizi, con la nascita di Gesù ha inizio la storia della salvezza, e va bene, ma ci sono due inizi del ministero pubblico di Gesù. Il primo qual è? Quando Lui si manifesta e viene e si rivela per quello che è, anzi, più che si rivela Lui, lo rivela il Padre, e lo Spirito Santo conferma la sua missione messianica. Quindi, la prima è appunto quella di rivelarsi come Messia, e questo avviene nel Giordano. Quindi l'inizio, i due inizi, il presentarsi come Messia, cioè il Padre ci presenta suo Figlio come Messia, e l'altro, l'inizio, qual è l'inizio dei miracoli a Cana di Galilea? No? Dice, ma l'inizio a Cana, no, l'inizio dei miracoli a Cana, ma l'inizio della missione pubblica di Gesù è nel Giordano, dove prima di apprestarsi all'inizio di questa sua missione, Gesù viene condotto nel deserto dallo Spirito Santo per essere tentato dal diavolo. Ed ecco qui che ci troviamo al Padre Nostro, che dice, no, il Signore non ci induce in tentazione, altro che lo Spirito Santo ha condotto Gesù nel deserto proprio per questo, per essere tentato dal diavolo. Lo scopo dell'aver condotto, dello Spirito Santo, dell'aver condotto Gesù nel deserto era proprio quello, perché Lui fosse tentato dal diavolo. Perché noi possiamo vincere le tentazioni? Perché Lui ha affrontato Gesù per il primo. Quindi non è vero che noi non ce la facciamo. Lui le ha vinte, le tentazioni, ha vinto il diavolo, è certo che noi possiamo vincerlo. Se Gesù non l'avesse vinto, neanche noi potremmo vincerlo. La vittoria è garantita. Ogni tentazione può essere vinta, perché Gesù ha vinto ogni tentazione. Tutto quello in cui noi possiamo riuscire è perché ci è riuscito Gesù. La buona riuscita di Gesù nella sua lotta col maligno è garanzia per noi di una buona riuscita della nostra lotta contro il maligno. Perché? Perché nella vita del cristiano continua la vita di Cristo. Nella vita di ogni cristiano c'è una continuità. Qui parla di Giovanni Battista, il profeta Isaia, e c'è una cosa che dobbiamo vedere, che ci interessa molto. Quando si parla di Giovanni Battista, come viene descritto? Come la voce di uno che grida nel deserto. Tu nel deserto puoi gridare quanto vuoi, che tanto non c'è nessuno che ti ascolta. Parlando del deserto, inteso il deserto proprio come posto, come luogo, ma cosa serve che il Signore mandi un profeta a prepararvi la strada nel deserto? Tanto non c'è nessuno che ascolta, chi deve predicare nel deserto? Alla sabbia, non c'è niente. Cos'è il deserto, biblicamente parlando? Il deserto è il mondo senza Dio, perché il mondo senza Dio non ha vita. Il deserto cos'è? Un luogo dove non c'è vita, non si può vivere nel deserto. A meno che non si nasce geneticamente modificati, che non hai bisogno di bere, non hai bisogno di mangiare, quindi mangiare terra, sabbia, allora puoi vivere nel deserto. Ma se no, altrimenti nel deserto non si può vivere. Però voce di uno che grida nel deserto. Il deserto di cui parla la parola di Dio è il mondo senza Dio, un deserto, perché l'uomo e il mondo senza Dio è un mondo, e un uomo senza, gli uomini senza Dio, il mondo senza Dio non hanno vita. Gli uomini senza Dio sono uomini senza vita, il mondo senza Dio è un mondo senza vita. Allora, la voce che grida nel deserto per preparare la via del Signore è la voce di un profeta che spiana la strada al Messia. E infatti noi vediamo che Giovanni Battista sì, si ritirava nel deserto, ma quando doveva gridare non andava mica tanto a gridare nel deserto, andava a gridare in faccia ai peccatori, gli diceva di ravvedersi, di convertirsi. Altro che la facinoria di oggi, no? Sei peccatore, il Signore ti ama così, non devi fare niente, stai tranquillo che il Signore ti ama così come sei. No, Giovanni Battista non la pensava tanto così. Perché quando c'era qualcuno che commetteva dei peccati andava e gli diceva o ti ravvedi o se no non sei pronta ad accogliere il Signore che sta arrivando. Questo faceva Giovanni Battista, non diceva volemo se bene, tutto va bene, il Signore è buono e misericordioso, continua a fare quello che facevi che va bene così, no, se no altrimenti la condizione dell'uomo non cambia. Però la condizione dell'uomo è cambiata, ma gli uomini devono decidere che la loro condizione cambi, cioè perché il Signore non è venuto a imporsi. Il Signore è venuto a dirci qual è la via da seguire. Giovanni Battista si è preparato la strada. Allora, questa voce del profeta, di questo grande profeta, di cui la scrittura dice che tra i nati di donna non ce n'è uno come lui, no? Dice preparate le vie del Signore. E insieme a quello che ci dice il Vangelo di oggi, Giovanni Battista ci dice anche a noi questo, la voce di colui che gridava nel deserto, viene a gridare nel deserto della nostra vita, e ci dice spianate le vie del Signore, aprite le vie del Signore, accogliete il Messia nella vostra vita. Ogni valle sia colmata, ogni monte e colle siano abbassati, il terreno accidentato si trasformi in piano, quello scosceso in pianura. Noi siamo testardi, vogliamo continuare a camminare nel terreno accidentato. Vogliamo continuare a camminare in strade non spianate. Vogliamo continuare a faticare, a faticare, a faticare. Perché continuiamo a essere sordi alla voce del Signore. Continuiamo a essere indifferenti al suo richiamo. È molto bello quello che ci dice oggi San Paolo Apostolo nella lettera a Tito. Le lettere apostoliche sono rivolte alla Chiesa, quindi sono rivolte a noi. Non è che sono cose scritte che noi le leggiamo per vedere cosa hanno detto, no? La parola di Dio è viva, la parola di Dio è efficace. Non è stata scritta per quelli dell'epoca e poi adesso chi si è visto, passato il santo, passata la festa. Non è così, Quello che noi leggiamo nelle lettere apostoliche sono rivolte alla Chiesa di Cristo, e la Chiesa di Cristo siamo noi. Infatti, se non fosse così, dopo che si legge una lettura si direbbe parola di Dio. Adesso incominciano anche a non dire più quello, a non dire neanche più quello in certi posti. E dice appunto San Paolo Apostolo nella lettera a Tito: carissimo, è apparsa la grazia di Dio. A chi si riferisce? A Gesù Cristo. Lui è la grazia. Abbiamo spiegato l'altra volta, quando noi diciamo che il Verbo si è incarnato, il Verbo si è fatto carne, diciamo che l'amore si è fatto carne, la grazia si è fatta carne, la salvezza si è fatta carne, la luce si è fatta carne, l'amore si è fatto carne. Quindi San Paolo Apostolo a Tito scrive: è apparsa la grazia di Dio, a portatrice di salvezza per tutti gli uomini. Quindi la salvezza di Cristo non è riservata ad alcuni, ma è un qualche cosa che viene dato a tutti gratuitamente. Perché il prezzo di questo lo ha pagato Gesù stesso. Quindi è tutto dato gratuitamente. Chi ci insegna a rinnegare le impietà, ecco che torniamo a dove eravamo arrivati prima, che non è che tutto va bene. Chi ci insegna a rinnegare le impietà e i desideri mondani e a vivere con sobrietà, giustizia e pietà in questo mondo nell'attesa della beata speranza e della manifestazione della gloria del nostro grande Dio e Salvatore Gesù Cristo. Allora, Cristo Gesù ci viene a dire che non possiamo più vivere nell'impietà. Qui sono gli empi, sono i malvagi. Dice, ma io non sono empio. Gesù dice che siamo cattivi. Lo sapevate che Gesù ci dice che siamo cattivi? Quando ce lo dice? Quando fa il discorso di che cosa? Degli uccelli del cielo, dei cibi dei campi. Se voi che siete cattivi, sapete dare cose buone ai vostri figli. Quindi l'uomo è empio. E l'unico che ci può far uscire da queste impietà è colui che è apparso agli uomini, lui che è la grazia, che ci può far uscire da questa condizione di impietà, solo lui. E i desideri mondani che ci rendono schiavi, solo lui può farci comprendere che non sono quello che noi pensiamo che siano. Perché gli uomini, soprattutto oggi, sempre, perché sapete qual è il problema? Non è che c'è un tempo peggiore di un altro, certo, poi si arriva agli estremi, però il mondo da sempre, nel momento in cui non c'è Dio, si trova immerso nel fango, nella desolazione, nel buio. Quindi possiamo vedere che in ogni epoca l'uomo senza Dio è stato la rovina per se stesso ed è stata la rovina per gli altri. In questo tempo, certo, è chiaro che l'iniquità sta dilagando sempre di più. L'iniquità sotto forma di confusione, sotto forma di permissivismo, di peccato commesso e giustificato. Noi vediamo che in questi tempi le cose non sono molto rose. Allora, appunto, San Paolo Apostolo ci invita a uscire da una condizione accogliendo la grazia di Dio che è apparsa a noi. Egli ha dato se stesso per noi per riscattarci da ogni iniquità e formarsi un popolo puro che gli appartenga, zelante nelle buone opere. Vedete, noi dobbiamo smettere di pensare che essere buoni cristiani vuol dire semplicemente partecipare alla messa della domenica, pregare qualche preghierina durante il giorno. No, essere cristiani vuol dire cambiare il proprio modo di vivere, il proprio modo di pensare. Questo vuol dire essere cristiani, perché due preghierine non fanno un buon cristiano. E la partecipazione passiva, uso questo termine perché è così, alla messa non fa un buon cristiano. Mi siedo lì, ascolto la messa. Non avete mai visto come funziona in chiesa? Entrano, si fanno segnare la croce, quando si siedono, guardano intorno, guardano l'orologio per vedere se il prete è in orario, non è in orario, poi guardano durante la predica, guardano l'orologio, poi dopo la predica lo guardano ancora, e poi appena sta già, dice, lì benedica, io sono già tutti lì nella porta della porta per scappare. Ecco, questi sono i cristiani di oggi, è una realtà. Quindi il buon cristiano non lo fa il fatto che vai a messa la domenica e dici due preghierine durante il giorno, è un cambiamento di vita interiore, un cambiamento di relazionarsi con Dio. Dio prende nella mia vita il posto che gli spetta. Fino a quando mi aspetto di farmi la fuga, vuol dire che io non ho instaurato con il Signore nessun tipo di rapporto, vuol dire che è un rapporto passivo dove io so di avere dei doveri più o meno che, ai quali adempio quando mi conviene, perché poi vediamo che il Signore spesso viene sopraffatto da altro, il suo posto lo prendono facilmente altre cose e quindi casca l'asino. Però invece il cristiano non è colui che fa delle cose esteriori, è colui che esteriormente dimostra quello che è stato il suo cambiamento di vita interiore. Questo è il vero cristiano. Quando si sono manifestati la bontà di Dio, Salvatore nostro, e il suo amore per gli uomini, egli ci ha salvati non in virtù di opere di giustizia da noi compiute, ma per sua misericordia, mediante un lavacro di rigenerazione e di rinnovamento nello Spirito Santo. Lo Spirito Santo è stato effuso per rinnovarci. Quando si continua, io delle volte sento le persone che fanno la novena allo Spirito Santo, anch'io le faccio, la novena allo Spirito Santo, le preghiere allo Spirito Santo, ma tu vedi che lo Spirito Santo è da una parte, quello che fa le novene e le preghiere è da un'altra parte, mentre lo Spirito Santo dovrebbe abitare nel cuore del cristiano. Perché qual è la cosa che ci insegna Gesù nel battesimo al Giordano? C'è una cosa che viene sottolineata chiaramente, queste cose le abbiamo già dette, ma ripetita Juvent dicevano. Quando Gesù era nel Giordano e lo Spirito Santo è sceso su di lui, le parole di Dio sottolineano ed evidenziano una cosa, che lo Spirito Santo è sceso ed è rimasto. Quindi vuol dire che delle volte può anche scendere, ma non detto che rimanga. Perché la condizione in cui viviamo non permette allo Spirito Santo di operare in noi. Lo Spirito Santo cosa ci fa con uno che vuol fare le cose del mondo? O fai le cose di Dio e allora lo Spirito Santo può agire nel tuo cuore, o se fai le cose del mondo, sta per con il mondo. Non so, sono due spiriti, lo Spirito del mondo e lo Spirito Santo, che non possono stare insieme. Cioè dobbiamo smettere di pensare di poter mettere insieme le cose, di far piacere a Dio quello che a Dio non piace. Non possiamo continuare a ragionare così. Quello che a Dio non piace, non gli piace, punto, non c'è niente da fare. E se noi siamo veramente suoi figli, ci comportiamo da figli di Dio, cioè da persone che sono rinate nella macro spirituale del battesimo, che si comportano da figli di Dio veramente, quello che non piace a Dio non deve piacere neanche a noi, e quello che piace a Dio piace anche a noi. Ecco, questo è il segno della presenza dello Spirito Santo nel nostro cuore. Quando io cerco la volontà di Dio in ogni cosa che faccio, quando mi preoccupo se quello che sto facendo al Signore piace o non piace, il mio comportamento, il mio accomodarmi, il mio relazionarmi con gli altri, quando io incomincio a mettere dei punti interrogativi in quello che faccio, nelle mie scelte, allora vuol dire che sto cercando il Signore, perché quando faccio come mi pare, e penso anche di essere un buon cristiano, me lo dico da solo, perché adesso c'è un senso di autosufficienza, ognuno si può guidare da solo, ognuno può fare quello che vuole, nessuno ha bisogno più di nessuno, tutti siamo autodidatti, La Chiesa di Cristo è un corpo mistico, sono membra unite tra loro, non è che sono un braccio da una parte, una mano dall'altra, una gamba a destra, l'altra dall'altra parte, no, il corpo mistico di Cristo è assemblato e unito al capo che è Cristo, ma bisogna essere uniti. Il Cristo ha fatto parte della Chiesa perché il suo popolo deve camminare insieme, se no se poteva camminare da solo non avrebbe voluto che ci esistesse la Chiesa. Allora, appunto, l'uomo di Dio, il cristiano che vive il suo battesimo, cosa deve fare? Deve ascoltare il Signore Gesù. Perché noi, questo che accade nel Giordano, cioè, che cosa accade? È avuto una cosa straordinaria. Gesù entra nelle acque e si vede, qui c'è una descrizione, quindi non è una cosa simbolica, no, è una cosa reale che è successa, un fatto storico. Gesù entra nelle acque del Giordano, si aprono i cieli, e che cosa succede? Si può sentire la voce del Padre e si vede lo Spirito Santo manifestarsi specifica, la scrittura, sotto forma di colomba. Quindi, se era simbolico, non l'avrebbero specificato nei Vangeli, che era sotto forma di colomba. E si sente la voce del Padre che dice una cosa: questo è il mio figlio prediletto, o gli dice Gesù, tu sei il mio figlio prediletto. Questa cosa riaccade di nuovo quando? Sul Tabor. È successa la stessa cosa, però con l'aggiunta di una frase, con l'aggiunta di una parola: ascoltatelo. Non poteva dire ascoltatelo perché ancora non aveva parlato, ma dopo che ha parlato il Padre ha provveduto a far risentire la sua voce con l'aggiunta: ascoltatelo. Questo è il mio figlio prediletto nel quale mi sono compiaciuto. Ascoltatelo. Quanti di noi dicono di essere cristiani non si sono mai preoccupati di ascoltare la voce del Signore Gesù e quindi di non fare la volontà di Dio? Qual è la volontà di Dio? Che ascoltiamo suo figlio. Non ha detto se vi va ascoltatelo. Ha detto ascoltatelo e basta. Se vi piace quello che vi ha detto ascoltatelo. No, no. Ascoltatelo. Vuoi essere figlio di Dio, devi ascoltare la voce di suo figlio Gesù, perché quella voce ti permette di vivere da figlio di Dio. Non c'è un'altra via, non c'è un'altra strada, non ci sono apparizioni, rivelazioni, profezie, niente. Se non c'è come fondamento della nostra vita la parola di Dio e da parte nostra il voler ascoltare la parola di Dio, non serve a nient'altro. Non c'è nessun'altra cosa che ci può salvare. Non serve correre a destra, correre a sinistra, non serve a niente. L'importante è il nostro atteggiamento interiore, il nostro aver accettato la salvezza mettendoci in ascolto del Figlio di Dio, perché questo ce lo chiede il Padre. Gesù ci porta appunto, allora ci dice il Vangelo, un battesimo in Spirito Santo e fuoco. La materia sacramentale del battesimo è l'acqua, È vero, ma ciò che noi riceviamo nel battesimo è una grazia così immensa che se non ce la rivela lo Spirito Santo umanamente non potremo mai comprenderla, perché quando noi assistiamo a un battesimo che cosa vediamo? Vediamo un sacerdote che accende il cielo pasquale, c'è il padrino, la madrina che magari non vanno in chiesa da 30 anni e davanti al Signore promettono di prendersi cura del cammino spirituale del loro figlioccio, della loro figlioccia. Dio ce ne liberi. Dio ce ne liberi. No? Mezzi atei, no? Vanno davanti al Signore a promettere che prenderanno cura del cammino spirituale del loro figlioccio, della loro figlioccia. Mamma mia. Mamma mia. Oppure quando gli fanno fare le promesse ai genitori, promettete di educare cristianamente i loro? Sì! Come no? Sì! Questo è quello che vediamo quando andiamo a un battesimo. Vediamo una madrina e un padrino, che una mamma e un padre, che sono come il padrino e la madrina, e sto povero bambino, no? E si trova quattro persone che fanno quattro promesse false. Sapete, i padrini e le madrine che non hanno adempiuto alla promessa sono in peccato mortale. Hanno promesso davanti al Signore come matrimonio, hanno promesso, da tutte le promesse che si fanno davanti al Signore, se non vengono rispettate, sono un peccato mortale. Promettono di educare cristianamente il loro figlioccio, ma quando? Dove? Cos'è la madrina? Quella ti fa arrivare a Natale, al compleanno, che ti regala i vestitini, mentre non si preoccupa, sì, quando ti va bene, mentre non si preoccupa di tenere candido il vestito del battesimo, la veste battesimale, l'essersi rivestito di che noi siamo una veste spirituale quando ci veniamo battezzati, che simbolicamente viene raffigurata da quella veste di acqua che si mette, ma è realmente l'abbiamo ricevuta. Ma chissà di che colore è dopo un po' di tempo questa veste. Altro che bianca. Ecco, quindi la festa di oggi ci dice, è venuto nel mondo il Messia, è venuto nel mondo il Salvatore. Deciditi di ascoltarlo, perché è volontà del Padre. E non viviamo solo di formalità e di apparenze, perché quando si fa un battesimo, quando si fa una qualsiasi cosa che si fa in chiesa, si vede come è ornata la chiesa, se il sacerdote che viene a celebrare il sacramento è simpatico o non è simpatico. Bisognerebbe preoccuparsi di più se ci crede o non ci crede a quello che sta facendo, più che se è simpatico o no, perché la cosa peggiore è che magari non crede in quello che faccia. Dice, ma cosa dici? Ma non stupitevi, non stupitevi, ormai non ci si può più stupire di niente. Si guarda se è bella la chiesa, se sono belli i fiori, come è organizzata la cosa, ma il senso profondo del sacramento non interessa a nessuno. Non interessa a nessuno. Quante volte si è sentito che si battezzano i figli perché non siano, adesso non c'è più neanche questa preoccupazione, ma fino a tempo fa era perché non fossero esclusi dalla società. No? Non è così? Ci sono persone che nella loro vita vedono la Chiesa, quando fanno il battesimo non se lo ricordano perché erano piccoli. Poi quando fanno la cresima, forzatamente al catechismo, con i primi a dire ah che due scatole quando devono mandare i figli al catechismo. I primi sono i genitori, che due scatole, no? Perché può capitare di sabato pomeriggio, la mamma e il papà vogliono andare a fare shopping al supermercato, no? Stare lì a aspettare sto catechismo che finisce, che comincia, si guastano le uova nel paniere. Poi insomma è così, e quindi vedi la chiesa quando ti battezzi, non te lo ricordi, quando fai la cresima, poi dopo, quando fai la, no, prima quando fai la prima comunione, poi quando ti sposi, e poi basta, poi quando fanno il funerale non la vedi più. Così, è la realtà. Allora, oggi il Signore ci invita a comportarci da figli di Dio, a essere figli di Dio per facendo la volontà del Padre come l'ha fatta Lui. Come l'ha fatta Lui? Se noi possiamo essere figli di Dio, lo possiamo essere perché ascoltiamo il Figlio di Dio. E ascoltando il Figlio di Dio, vivendo nella sua parola, il Padre guardando noi riconosce suo Figlio. Dice sì, questo è il mio Figlio. Questo è innestato in Cristo Gesù, il Messia che ho mandato nel mondo. Noi ci preoccupiamo degli ebrei che non hanno accolto il Messia. Non ci siamo preoccupati dei cristiani che non hanno accolto il Messia. Non degli ebrei. Almeno sono onesti, non l'hanno riconosciuto. Noi facciamo finta di averlo riconosciuto, invece non l'abbiamo riconosciuto, non siamo più colpevoli. Perché siamo falsi, perché siamo ipocriti. Almeno l'onestà di dire non l'abbiamo riconosciuto. Ma tanto quando tornerà poi dovranno riconoscerlo per forza, sia loro che noi. E non tornerà mica piccolino, e lo dovranno portare da destra e sinistra perché non lo ammazzasse Erode. Ma quando torna saranno problemi, perché tornerà come giusto giudice. Tornerà come giusto giudice e separerà le pecore dei capri come fa il pastore con le sue pecore. Qui non potremo andare a raccontare storie. Io non dovremmo proprio dire niente, non potremmo stare solo con la testa bassa e dire pietà, misericordia. Allora questo Signore, questo Dio, unico vero Dio e Signore, come lo chiama appunto San Paolo nella lettera a Tito, lo chiama il nostro grande Dio e Salvatore Gesù Cristo, il nostro grande Dio e Salvatore Gesù Cristo, è venuto perché noi potessimo passare dalla condizione di schiavitù del peccato alla grazia della rigenerazione che ci fa essere figli di Dio. Quindi noi abbiamo una chiamata, abbiamo una vocazione. Quando si sente parlare di chiamate, di vocazione, viene in mente il frate, la suora, no? Perché siamo stati educati così. Non sappiamo che essere cristiani è una vocazione, è stata una chiamata, è stata una grazia, è stato un dono. Noi abbiamo questa vocazione. Abbiamo questa chiamata, rispondiamo a questa chiamata e viviamo questa vocazione per essere veri figli di Dio in Gesù Cristo, nostro grande Dio e Salvatore. Oggi è un'opportunità per noi di poter prendere coscienza di che cos'è il battesimo che abbiamo ricevuto. Non è semplicemente un rito così esteriore, no, è una grazia, è grazia. È la rinascita, la nostra rinascita. Viviamo, allora incominciamo oggi a prendere sul serio la grazia del battesimo. Quanto è bello, Dio ci ha amati primo e ci ha scelti. Già questo dovrebbe bastarci per aprirci a questo amore e per cambiare vita. Perché quella luce che il Signore è venuto a portarci, quella grazia che il Signore è venuta a portarci, trovi posto nella nostra vita, e le nostre vite non siano più quelle di prima. Sia lodato Gesù Cristo.
Sempre sia lodato.